se mai sono testa, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Sono le 17.36, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, torniamo in diretta. La trasmissione, come avrete capito, la trasmissione che state ascoltando, come avrete capito dalla sigla, è Impatto. Impatto è la trasmissione che da parecchi anni, da queste frequenze, si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E oggi siamo stranamente in orario. Quasi, insomma, 6 minuti più, 6 minuti meno. 7. E quindi finalmente siamo a squadra completa. Era qualche tempo che non ci sentivamo assieme. Te ci sei?
Sì, il microfono va?
Sì, mi sembra che vada, speriamo. E altrimenti gli ascoltatori, insomma, si faranno sentire allo 0649 1750 per qualunque problema, insomma, non, se non ci sentite, se abbiamo problemi in diretta, insomma, ci impappiniamo con il mixer o cose del genere, cosa che da questi microfoni succede molto spesso, potete chiamarci appunto in diretta allo 0649 1750. Oppure potete farlo semplicemente se avete un problema nel vostro territorio riguardante qualche nocività ambientale, noi vi daremo voce, insomma, come voleva, sì, come da, insomma, come da nome della nostra trasmissione. E vi ricordiamo che potete anche scriverci a impatto@ondarossa.info, quindi in mezzo alla settimana, quando non trasmettiamo e non siamo qui in diretta, però comunque leggiamo la mail.
Eh sì, insomma, sono quasi 20 giorni che manchiamo da questi microfoni e in queste settimane di iniziative, mobilitazioni e avvenimenti ce ne sono successi parecchi. Speriamo, insomma, di ricapitolare le varie situazioni che seguiamo con più assiduità e anche le novità che si stanno manifestando sui territori.
E quindi andiamo con la scaletta di oggi. Quindi la scaletta di oggi è un riepilogo, come abbiamo detto.
Sì, allora sicuramente, insomma, tutte le vicende romane e laziale sui rifiuti e le iniziative che da qui al 13 di ottobre porteranno al presidio che si vuole fare presso la Regione Lazio, presidio, insomma, per protestare per le politiche regionali sia dal punto di vista della casa sia dal punto di vista dei rifiuti, e si va in regione facendo presente le contraddizioni di questa amministrazione regionale su questi due aspetti così pesanti per la vita delle popolazioni. Poi ancora due parole sicuramente su quanto è successo domenica scorsa a Cortina d'Ampezzo. Il 21 settembre è cominciato l'autunno, anche se le temperature, come voi potete ben accorgervi, non sono assolutamente quelle, e deve arrivare anche l'inverno, le Olimpiadi sulla neve e tante altre vicende legate poi alla riproposizione del nucleare in chiave in chiave di quarta generazione, perché insomma dall'ultima trasmissione è avvenuto l'incontro voluto dal ministro Picchin Frattin, va bene, che vorrebbe rilanciare questa tecnologia in questo paese. Ma adesso ci prendiamo una pausa con un po' di musica e rientriamo subito.
E che musica? rientriamo in voce. Dicevamo, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, la trasmissione è sempre in patto, e quindi andiamo un attimo a fare un riepilogo di cosa ci siamo persi nelle scorse settimane, durante le quali colpevolmente non abbiamo trasmesso.
Eh sì, ci eravamo lasciati con l'incendio all'impianto della Rete Ambiente di Aprilia più di 20 giorni fa, questo incendio che avrebbe provocato dei rallentamenti nella raccolta e trattamento e smaltimento anche dei rifiuti di Roma, perché una quota di quei rifiuti vanno a finire anche in questo impianto che si trova ad Aprilia. E niente, quindi siamo al 25 settembre, il sindaco Gualtieri ci aveva promesso che con la riapertura delle scuole la città sarebbe stata pulita e che sarebbe stata tirata a lucido, che bisognava aspettare fino all'avvio delle scuole per
città parlava della Tiburtina, vero?
E parlava della Tiburtina dal campo da golf fino al parcheggio delle macchine dei ricconi che vanno al campo da golf, solo questo weekend però probabilmente sarà così.
E beh, qui... solo questo weekend è pulita la Tiburtina in quel tratto lì che dici te.
Esattamente, qui entriamo subito a gamba tesa, perché logicamente grande evento sportivo dedicato a una fascia di popolazione veramente ristretta, cioè quella che pratica il golf, e per quella fascia di popolazione che partecipa a questo evento megagalattico la Tiburtina è stata rimessa in sesto in maniera rocambolesca, come non si era mai vista da 20 anni a questa parte, e questo ci fa molto mal pensare anche delle iniziative e delle forze che possono essere messe in campo e come vengono spese, per quali motivazioni. Quindi insomma le risorse e le volontà per sistemare e per rendere un posto più vivibile ci sono tutte, bisogna soltanto trovare le motivazioni, e purtroppo quando c'è di mezzo invece fasce di popolazione che non sono interessate al profitto e al potere, questo non succede mai. Invece questo weekend su quel tratto di Tiburtina c'è questa gente, e quindi insomma ha voglia insomma, a lavori fatti in fretta e in furia, a sistemazioni, a squadre dell'AMA che puliscono andata e ritorno per tenere questa vetrina tutta imbellettata ad uso e consumo di questi signori. E quindi insomma sicuramente questo weekend sarà un weekend impegnativo per il sindaco, perché insomma dovrà stringere tante mani e sperare anche magari di arrivare a qualche accordo, avere qualche voto in più nella gara che si sta tenendo per l'assegnazione dell'Expo, un altro mega evento che si deciderà a novembre, che è indispensabile al sindaco Gualtieri per continuare a portare avanti le sue politiche di devastazione, perché se no il flusso finanziario indispensabile a costruire un inceneritore evidentemente sfumano ancor di più. Comunque insomma il sindaco ci aveva promesso che il resto della città sarebbe stata pulita con l'avvio delle scuole, e questo purtroppo non è successo. Anzi, i fantastici cassonetti smart installati in vari quadranti, soprattutto nella zona nord della città, che dovevano essere intelligenti, raccogliere i rifiuti soltanto quelli differenziati, permettere solo ai residenti di conferire, non a quelli che non pagano l'affitto, che non hanno l'affitto, non pagano la tassa dei rifiuti, beh, quei cassonetti li stanno dismettendo, perché l'esperimento non sta funzionando. E, insomma, non avevamo dubbi su questo, centinaia di milioni di euro buttati nel secchio, anzi in secchioni, però tant'è. Tra l'altro in settimana al sindaco Gualtieri un'altra piccola tegola è caduta sulla testa, perché la sovrintendenza ai beni paesaggistici e architettonici ha dato il proprio diniego alla costruzione dell'impianto di digestione anaerobica che si vorrebbe costruire a Cesano. Gli impianti sono due, sono quello di Cesano e di Casale Inselce, sempre nel quadrante nord della città, quadrante periferico nord della città. Entrambi gli impianti dovevano essere finanziati attraverso i fondi del PNR, ma il governo di destra gli ha fatto uno sgambetto e gli ha levato i fondi per questi due impianti. Lui ha continuato a tirare dritto, però comunque la sovrintendenza ai beni archeologici, ha detto al signor Gualtieri che lì quell'impianto non ci può stare, e questo è già un primo segnale che i poteri speciali di commissario che gli sono stati dati per il fantastico mega evento del Giubileo, tutti i mega eventi, Giubileo, torneo di golf, Expo, non sono, hanno funzionato molto bene, e quindi i fondi del PNR sono saltati, e anche questo stop della sovrintendenza non preannuncia niente di buono. È evidente che di forzature il sindaco di Roma e presidente dell'area metropolitana ne può fare a bizzeffe per portare avanti questo progetto, che ritiene indispensabile da quando ha questi poteri commissariali per quanto riguarda i rifiuti di Roma, e purtroppo rifiuti che ricadono però in tutto il suo interland, non solo del comune di Roma.
Ah, sai un'altra cosa che poteva fare con i superpoteri Gualtieri? La fermata del Pigneto. Non so se hai presente che da un po' di tempo, da un paio d'anni, hanno incastrato tutta la viabilità, hanno fatto la viabilità all'inglese, là c'è un tappo bestiale che incastra la Casilina, la Prenestina, tutto. E tutto questo perché prima o poi dovrebbe partire una mega fermata, dovrebbe essere una fermata della, che con una nuova fermata del treno della linea Fiumicino-Tuscolana, quella che poi va su a Poggio Mirteto. E questa nuova fermata sarebbe la fermata Pigneto, e che dovrebbe connettersi con la metro C, fantastico. Dovrebbe essere tutto chiuso, quindi non ci dovrebbe essere più il treno, dovrebbe passare sottoterra. E quindi ci dovrebbe essere questa fermata che connette la metro C, il treno. Si poteva fare con i poteri del Giubileo, insomma, avrebbe aiutato la viabilità di Roma, no? Anche perché connette con Fiumicino, l'aeroporto, avrebbe avuto senso.
Sì, però si vede che tutte le persone che transitano lì non giocano a golf, e quindi forse non meritano questo servizio così efficiente.
Sì, perché quella fermata, insomma, la gara d'appalto per quella fermata è andata deserta, per cui si vedrà entro il Giubileo? No. Quando si vedrà? Chi lo sa, forse un giorno.
C'è bisogno di un campo di golf al Pigneto per invogliare le istituzioni.
Sì, c'è problema, battiamolo quel quartiere tanto.
Ok, e questo insomma è il tenore evidente che hanno i politici e gli amministratori di questa città, che insomma si prodigano per insomma tutelare e preservare le iniziative che, in cui sono presenti i ceti alti, la borghesia di tutto il pianeta, perché insomma parliamo di una roba del terzo evento sportivo del pianeta, la Coppa del Mondo di Golf, è una roba forte.
Per giro d'affari, non per frequentazione o pubblico che la segua, immagino.
Per giro d'affari sicuramente, e però evidentemente oltre questa fascia ed elite di popolazione, insomma il resto della città può continuare a navigare nella monnezza.
Te ne avevi mai sentito parlare?
E purtroppo sì, già da mesi i lavori sulla Tiburtina.
Sì, no, ma se non fosse a Roma.
No, assolutamente, io non gioco a golf.
Non sei l'elite evidentemente.
No, però forse sarebbe meglio essere
che poveracci stato in questa radio veramente.
Esattamente. E quindi anche per l'impianto di digestione anaerobica di Cesano la situazione si complica un pochino, e speriamo che possa bastare questo stop della sovrintendenza, ma sappiamo bene che non è così, l'abbiamo visto tante volte per tante altri impianti, soltanto le battaglie possono mettere i bastoni tra le ruote a questi signori. E proprio per questo il prossimo 13 ottobre alle 10:30 nei pressi di Garbatella, nella sede della Regione Lazio, ci sarà un presidio promosso da comitati e occupazioni proprio sotto la Regione Lazio per chiedere chiarimenti su diritto all'abitare e politiche regionali dei rifiuti all'amministrazione di destra del presidente Rocca e alle parecchie contraddizioni che questa amministrazione porta avanti su questi argomenti, perché insomma l'amministrazione Rocca si prodiga a bacchettare il comune di Roma quando prova a sistemare qualche famiglia disperata senza casa in qualche alloggio senza prenderla a calci nel insomma a pedate, però poi fa finta di niente dell'espropriazione di poteri che la giunta Zingaretti si è fatta fare con il commissariamento e con i poteri speciali a Gualtieri, e in realtà la Regione Lazio in qualunque momento potrebbe ricorrere al TAR alla decisione di dare questi poteri speciali a Gualtieri, ma né Zingaretti né Rocca lo hanno ancora. Zingaretti non lo fece, non l'ha fatto, non lo farà, e Rocca insomma non mi sembra che sia intenzionato a farlo, però ne avrebbe tutta l'autorità per opporsi a questo tipo di decisione che espropria la Regione Lazio di una competenza che è tutta sua e che insomma è stata affidata al sindaco di Roma proprio per probabilmente per il coacervo di grandi eventi che in questi due anni si stanno condensando in città e che devono essere portati avanti e assicurare alla macchina di profitto legata al turismo un andamento tranquillo. E questa è pare insomma l'unica preoccupazione del sindaco di Roma. E quindi insomma va da sé che l'opposizione di comitati e cittadini contro il mega impianto di incenerimento a Santa Palomba rientra anche in questa assurda vicenda. E quindi tra l'altro sabato 30 settembre alle 16.30 a Piazza San Pietro ad Albano ci sarà un'assemblea pubblica aperta per discutere come portare avanti le mobilitazioni, domenica 1 ottobre sempre alle 16.30 un'assemblea pubblica al villaggio Ardeatino, via Ardeatina chilometro 25.600 di fronte alla discarica di Roncigliano a 5-600 metri dal terreno dove si vuole costruire l'inceneritore di Santa Palomba. E invece per sabato 7 ottobre alle 16.30 presso l'occupazione abitativa di Porto Fluviale c'è un altro incontro pubblico con le realtà romane, i comitati e le associazioni che si oppongono all'ennesima insomma grande opera inutile e nociva e alle politiche abitative che anche questo tipo di politica genera e che escludono sempre più fasce di popolazione a una casa dignitosa. E quindi gli appuntamenti sono per il 30, per l'1 e per il 7 ottobre. E niente, quindi questo è un piccolo quadro di quanto sta succedendo in questa città. Tra l'altro Gualtieri senza dirlo nicchia sul fatto che il bando indispensabile a far partire la gara per l'inceneritore, gara a cui a quanto pare parteciperà soltanto Acea, ancora è un bando fantasma. Questo è legato sicuramente ad alcuni elementi che si intrecciano. Uno su tutti è che il prossimo a novembre ci sarà comunque una discussione al Consiglio di Stato rispetto a vari ricorsi che sono stati fatti proprio su questo impianto, e anche al fatto che a novembre se Roma non dovesse prendere i fondi legati all'Expo 2030 anche questo aspetto non farebbe altro che complicare la situazione, perché in un'assoluta povertà finanziaria della città accollarsi un impianto da 700, 800, 900 forse un miliardo di euro in questo momento insomma è veramente complicato e rischia insomma di mandare in bancarotta il comune senza ulteriori entrate di una certa rilevanza che solo forse un evento come l'Expo può assicurargli. E quindi insomma novembre forse è un mese cruciale da questo punto di vista. Allora ci prendiamo un attimo di pausa e ci risentiamo tra pochissimo.
Two men started walking, started talking about better days. wanted was to be like you, so perfect, so worthless. If I could take it all back, think again, I wouldn't have found it. Found I known it, I didn't want this. Somebody help me see it now, feel it. Feel better, be there, I didn't need this. Somebody help me stand, and I told them I didn't want this, I didn't need this. Somebody help me breathe. Somebody help me breathe. Somebody help me.
Eccoci rientrati in voce, questo è sempre Impatto. Insomma, le ultime puntate abbiamo parlato, abbiamo accennato al fatto che questo ministro Pichetto Fratin, chiaramente un tecnico che sa di cosa sta parlando, sta iniziando a rilanciare, sto scherzando chiaramente, sono ironico, sta iniziando a rilanciare, a sdoganare, ecco, insomma, con i suoi stessi termini, detto con i suoi stessi termini, l'energia nucleare in Italia. Insomma, a sdoganarlo già ci aveva pensato il precedente ministro Cingolani, che zitto zitto aveva buttato lì, no, perché insomma la quarta generazione, impianti un po' più piccoli, dai, si può fare. No, ma sto
ci aiuta con la transizione,
fusione, fissione, cose, transizione, sì sì, no, ma se vogliamo mantenere l'attuale livello di consumi, insomma, dobbiamo produrre tante energie, cose, bla 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 bla, bla, nucleare, insomma, nucleare. C'è stato un piccolo presidio sotto al Ministero dell'Ambiente, purtroppo troppo piccolo per quel che riguarda l'importanza del tema. Speriamo che
lo scorso lunedì 21,
sì, okay, sì, giovedì 21 mi pare, lo scorso giovedì 21 appunto c'è stata questa prima riunione di questo comitato per la reintroduzione del nucleare in Italia. C'è stato un piccolo presidio di contestazione, speriamo che insomma man mano che si andrà avanti questo tipo di proteste prenda più forza, più slancio, perché per adesso insomma sono soltanto chiacchiere, diciamocelo chiaramente, sono chiacchiere.
Chiacchiere, però anche magari progetti da finanziare per oliare.
Per ora chiacchiere riguardanti progetti su cui chiacchierare.
Su cui chiacchierare e sperare di mette un po' dei soldi per
sì,
intanto
sì, ungere quelli, insomma, si inizia a parlare. Intanto ne inizia a parlare.
Scusa, ma Salvini ha sempre in quelle settimane ha detto bisogna fare presto qui a breve. Vabbè, un po' come Gualtieri.
Se Pichetto Fratin non sa di cosa sta parlando, insomma, credo che Salvini sia l'ultimo italiano sulla faccia di questo pianeta che sappia più o meno abbia idea di quali suoni escono dalla sua bocca. Probabilmente è un'intelligenza artificiale che fa uscire automaticamente frasi a caso.
Ok, vabbè, comunque
non so se sai come funziona ChatGPT, che in realtà lui predice la parola successiva rispetto alla precedente con un modello probabilistico. Probabilmente Salvini è qualcosa di simile.
Ok,
per correlazioni un po' casuali.
Però facciamo in fretta.
Anche ChatGPT spara un sacco di cazzate, va detto. Quindi evidentemente funzionano allo
stesso
modo.
Però la fretta di questi signori è comunque la cosa comune che li connota. Cioè comunque bisogna fare in fretta e loro saranno velocissimi a farlo.
Ma Pichetto Fratin in realtà non ha fretta.
Lui infatti è stato un po' più furbo probabilmente.
Sì sì sì, lui avrà amicizie, avrà insomma i suoi giri, che però sta insomma facendo, sta spingendo avanti in maniera molto delicata.
Anche perché forse si ricorda che fino al 2031, che sono 20 anni dal referendum del 12 marzo 2011, la tecnologia nucleare in questo paese non può essere impiantata.
È
l'effetto ventennale del referendum dopo l'incidente di Fukushima.
Guarda, riguardo a questo, Pichetto Fratin ha sostenuto che si potrebbe parlare con dei costituzionalisti per capire quanto sia stringente questo referendum.
Ah, ok, effetti. Questo mi mancava, quindi però sei informato almeno su qualcosa.
Sì, sì, si è informato, anche perché i giornalisti gliel'hanno chiesto parecchio. E ha detto, beh, adesso parliamo con i costituzionalisti, perché poi ha sparato una cazzata allucinante, perché questi hanno votato su roba vecchia tipo Chernobyl, ma tu puoi anche aver votato sulle biciclette, ma questo di certo non ti vieta di usare una Ferrari, perché una Ferrari non è comparabile a una bicicletta. Quindi speriamo di non votare mai per vietare le biciclette in questo paese. Vietare le Ferrari forse quasi quasi, cioè, alla fine cazzo ce ne frega, perché noi siamo poveracci che non vanno a vedere il golf sulla Tiburtina.
Esattamente,
quindi non ce ne frega niente di vietare le Ferrari o no, però di vietare il nucleare sì. E quello per cui abbiamo votato nel 2011 era il divieto del nucleare di terza generazione. Adesso non mi ricordo più a che generazione stiamo adesso, dopo 10 anni. Sempre la terza, sempre uguale. Non è cambiato niente, non è cambiato assolutamente nulla, perché effettivamente sì, si parla di quarta generazione, ma le tecnologie di quarta generazione, quindi parliamo quella insomma che sarebbe papabile in Italia, quella a neutroni veloci, quindi con centrali alimentate a plutonio, se ne parla da quanto? 50 anni? Se ne parlava quando sono state pensate le centrali a uranio 235, si pensava anche al plutonio, però evidentemente le centrali a neutroni veloci hanno una serie di problematiche tecniche molto complesse da risolvere, e chiaramente queste soluzioni ancora non sono disponibili sul mercato, quindi non abbiamo a tutt'oggi la quarta generazione. E insomma, si sono costruiti negli anni progettini, modellini, insomma tanti progetti sperimentali su queste cose, ma niente di fattibile su larga scala. Per cui in Italia, come dicevamo la scorsa volta, insomma quei 5 minuti che ci siamo presi la scorsa settimana, molto interessata a tutto questo è Ansaldo Nucleare con il suo progettino di centrale al plutonio, però chiaramente questa roba non esiste, per cui noi abbiamo votato sulla stessa tecnologia di cui si parla adesso. Ma infatti Pichetto Fratin sta iniziando a parlare di sdoganare. Intanto ieri se ne parlava nell'ombra, oggi ne possiamo parlare alla luce del sole. Insomma, iniziamo a capire chi siamo, contiamoci e iniziamo a sviluppare progetti di ricerca, sinergie, contatti. La prende molto alla lontana, insomma sta organizzando le cose per benino. Questo è un omino che zitto zitto il lavoretto suo lo fa.
Quindi è ancora più preoccupante e forse ancora più necessario invece
alzare la guardia. Non c'è chiaramente un rischio imminente per quel che riguarda appunto il ritorno dell'Italia al nucleare, però pian pian forse anche noi potremmo iniziare a riparlarne, vederci, capire quali siano le nostre sinergie, insomma discutere e insomma ogni tanto che qualcun altro dicesse che la quarta generazione è una gran cazzata, che questo tipo di tecnologia non è disponibile sul mercato, ci piacerebbe che uscisse da altre parti oltre che dai microfoni di Radio Onda Rossa, che insomma la gente non si facesse abbindolare da queste minchiate.
Ok, e allora noi andiamo con un'altra traccia e ci risentiamo tra un pochino.
Ecco le nostre fantastiche tempistiche e insomma come di consueto da questi microfoni andiamo a interrompere, perché ci siamo dimenticati un tema fondamentale, che è il tema del deposito unico delle scorie, perché Si è parlato anche di questo. Ricordiamo che in Italia non esiste un deposito unico delle scorie di media e bassa attività, quindi parliamo di radioattività che potrebbe durare intorno a qualche secolo, quindi 500 anni. Questo tipo di scorie, quindi a media e bassa attività, sono un po' sparpagliate per tutto il territorio nazionale e non esiste un vero deposito, però c'è una mappa che è secretata, non si sa dove sia, se sia una pertinenza del Ministero dell'Ambiente o del Ministero Economia e Finanza, insomma,
strutture,
se lo palleggiano un po', si palleggiano la responsabilità, nessuno sa dove dovrebbe essere. E Pichetto Fratin ha detto: no, beh, allora guarda, noi entro un anno vogliamo arrivare a definire quale sarà la zona in cui verrà costruito questo deposito, e quindi adesso faremo un bel decretino per favorire le autocandidature dei comuni che dovrebbero mettere il nucleare sul proprio deposito sul proprio territorio. Non parliamo ancora chiaramente di deposito geologico per le scorie ad alta attività, che in Italia chi lo sa, ma intanto questo qui di media e bassa attività, insomma, se ne parla, se ne inizia a parlare, insomma, si dovrebbero favorire queste autocandidature attraverso un meccanismo premiale, quindi con delle compensazioni con soldi. Ma insomma, vedremo chi sarà così fesso da autocandidarsi. Credo...
per una discarica di rifiuti nucleari.
Sì, poi parliamo di piccoli paesi. In realtà non sono proprio rifiuti nucleari, sono ad esempio tutti i materiali attivati dall'attività nucleare, quindi il ferro, l'acciaio che ricopre un reattore viene attivato, e le molecole all'interno del ferro vengono attivate, insomma diventa leggermente radioattivo, quella è tutta roba da smaltire, oppure non so, i guanti, ma anche
roba di medicina nucleare. Ma la sversavano a Roncigliano in Allegria 6 mesi fa.
Sì, sì, tranquillamente. Beh, quelle sono proprio effettivamente andrebbero in depositi a bassa attività, però evidentemente avevano una vita media talmente breve che hanno detto: vabbè, intanto buttiamola qua, che tanto chi se ne frega, chi se ne accorge.
Invece ce ne siamo accorti.
Vabbè, vedremo. E insomma, quindi anche su questo se ne è parlato. Quindi questo è un omino che i compitini li ha fatti e sa che l'Italia non può dotarsi di centrali fino a che non avrà almeno il deposito a media e bassa attività. Sarebbe, insomma, duopo costruire anche quello per le scorie ad alta attività, ma probabilmente in Italia non c'è un posto in grado di ospitare un tale deposito. Si parlò di Scanzano Ionico tempo fa, ma insomma siamo messi abbastanza così. Però intanto questi si portano avanti col lavoro, insomma non c'è da fidarsi. E vabbè, e questo è quanto. Torniamo al pezzo rapidamente e poi andiamo con le ultime notizie e la chiusura.
E di nuovo in diretta, sempre dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. E insomma, andiamo verso la chiusura della trasmissione di questa settimana. Ma insomma, volevamo ancora parlarvi di iniziative che si sono svolte lo scorso weekend. Domenica, ieri 24, c'è stato un presidio significativo, soprattutto per dove si è svolto, un presidio a Cortina d'Ampezzo. Notissima località sciistica di questo paese e anche insomma località per insomma fasce di popolazione che sicuramente non hanno i problemi che vivono i romani quotidianamente. C'è stato questo presidio per opporsi ai pazzeschi lavori che si vogliono portare avanti per l'ennesimo mega evento sportivo che sono le Olimpiadi invernali 2023-2024, insomma appena fa due fiocchi delle neve ci provano a fasciare qualcuno su ste piste, che si svolgeranno tra Lombardia e Veneto. E a Cortina d'Ampezzo la mobilitazione è partita tra residenti e appassionati della montagna per opporsi alla devastazione di un bosco che dovrebbe essere devastato per ospitare una mega pista da bob, una pista da bob dal costo di 130-140 milioni di euro, i lavori per questa roba con insomma relativa deforestazione. E, tra l'altro, gli organizzatori hanno fatto notare come questa operazione sia anche in aperto contrasto con le linee guida che muovono questa iniziativa. Addirittura quel mafiosetto di Malagò se ne è uscito dopo questa iniziativa, che forse c'è da rivedere qualcosina, e parliamo di livelli di mafiosità abbastanza elevati con questo soggetto. Però è evidente che a ridosso di questi eventi sportivi il pubblico, lo Stato è disposto a sperperare milioni e milioni di euro in opere assolutamente assurde pur di tutelarsi una vetrina dorata per poi un manipolo di appassionati che si possono permettere di assistere a questi eventi, perché insomma gli eventi sportivi invernali sciistici non sono assolutamente come il golf, non sono assolutamente alla portata di tutti. Quindi insomma questa iniziativa ha fatto scalpore, perché insomma mille persone in un presidio a Cortina d'Ampezzo per opporsi a questa roba non sono sicuramente una sciocchezza, e danno anche il segno che anche i residenti non gradiscono ulteriore cementificazione di una cittadina che poi tra l'altro è pesantemente cementificata da da centinaia di ville di ultralusso di tutti i ricconi che vanno l'inverno a sciare in questa località. Tra l'altro in questo paese ci sono ben 35 atleti che praticano il bob, e quindi insomma una spesa non indifferente per uno sport che dire che è de terz'ordine è dire poco. E gli organizzatori della manifestazione facevano notare come a un centinaio di chilometri da Cortina d'Ampezzo a Innsbruck c'è la pista de bob costruita e praticamente in abbandono di Innsbruck, che basterebbero pochissimi soldi per rimetterla in sesto, e si potrebbero far svolgere quelle gare all'interno di quell'impianto senza devastare ulteriormente le Alpi. E questo insomma è un chiaro segnale che le località di montagna con i cambiamenti climatici stanno subendo, come le coste per altri motivi, però stanno subendo delle insomma alterazioni irreversibili e devastanti. Già solo il fatto che le precipitazioni nevose stanno pressoché scomparendo, causando poi quella siccità che si riscontra a valle, che sta facendo morire fiumi e torrenti che sono perennemente in secca, con ecosistemi interi che si estinguono, perché insomma quando fiumi lunghi centinaia di chilometri sono in secca per gran parte dell'anno, l'ecosistema che, di cui facevano parte la flora e la fauna alla fine si estingue. E questo insomma è quello che sta succedendo sulle Alpi e in pianura padana, e insomma probabilmente chi vive quei territori si sta accorgendo di quanto sta succedendo e di come non bisogna continuare con questo passo, e insomma deforestare è sicuramente la prima cosa da impedire per cercare di contrastare i cambiamenti climatici, perché insomma è evidente che la vegetazione è l'unico baluardo a questo tipo di cambiamenti, e proprio la deforestazione, le devastazioni ambientali, la cementificazione e le relative emissioni prodotte da tutte queste molteplici attività sono quelle che stanno portando al surriscaldamento del pianeta. Lo scorso anno è stato emblematico perché la Coppa del Mondo di sci non si è potuta svolgere nei periodi che di solito vengono designati, perché le Alpi francesi erano a secco di neve. Varie località sciistiche già quest'anno in Francia hanno chiuso i battenti e hanno detto che non riapriranno, e per l'Italia è tutta una scommessa a seconda di come le precipitazioni andranno, ed è insomma tutto molto labile, e insomma aspettiamo l'annata nera in cui queste precipitazioni non ci saranno assolutamente e tutte quelle strutture saranno inutilizzabili. Tra l'altro i gestori e proprietari di questi impianti già l'anno scorso hanno pianto miseria pretendendo risarcimenti a fondo perduto dallo Stato italiano, che è una cosa allucinante, perché insomma tu devi prendi anche il rischio d'impresa, e invece no, loro vogliono risarcimenti a fondo perduto da parte dello Stato italiano. Poi lavoratrici e lavoratori del settore li scaricano nel cesso senza tanti problemi, non è quello il problema loro, però insomma c'è anche questo aspetto che poi tra l'altro non se ne parla minimamente. Insomma decine di migliaia di lavoratori stagionali che rischiano di perdere il lavoro da un anno all'altro proprio per la mancanza di precipitazioni nevose, oltre a tutto il resto, quindi siccità e devastazioni ambientali adesso connesse. Quindi insomma le iniziative contro questa costruzione e in generale su questo evento che sono le Olimpiadi invernali in Italia continueranno, e insomma speriamo che questo impianto sciistico, questa pista da bob, non venga mai costruita, perché evidentemente è un altro passo nell'accelerazione dei cambiamenti climatici e della devastazione di questo pianeta. Allora riprendiamo un po' di fiato e ci sentiamo per i saluti.
Favela, pipoca, caralho, favela. Fumbanga, maloca, bocada.
E quindi rientriamo in voce. Quella che avete ascoltato era Impatto. Vi ricordiamo che chi insomma volesse scriverci può farlo a impatto@ondarossa.info. Siamo nella sezione della trasmissione in cui ricordiamo gli appuntamenti usciti.
Eh sì, allora ricordiamo sabato 30 settembre, questo fine settimana alle 16:30, Piazza San Pietro Albano, assemblea pubblica. Domenica 1 ottobre, Villaggio Ardeatino, Via Ardeatina 25600, un'altra assemblea pubblica. E sabato 7 ottobre, sempre alle 16:30, all'occupazione abitativa di Porto Fluviale, un altro incontro pubblico, tutto finalizzato al presidio in regione per il prossimo 13 ottobre. Presidio in regione, piazza Ulderico da Pordenone, a ridosso di Garbatella.
E quindi questo era tutto per la trasmissione di oggi. Come al solito, un saluto va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Un saluto speciale va chiaramente a Khaled, che non può ascoltarci purtroppo perché è rinchiuso nelle carceri israeliane, rinchiuso molto probabilmente in regimi di carcere estremamente, estremamente duro. Speriamo di riabbracciarlo presto, speriamo che possa tornare a parlare a questi microfoni e a parlare e ad ascoltarci. E quindi appunto un saluto a Khaled
e un saluto a tutti voi che questo weekend non andrete a giocare a golf sulla Tiburtina.
Been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cutting our dough.